luoghi comuni di Riccardo Poli, Alessandro Longoni e Beppe Salmetti.
Ah, è già cominciata?
Beh, direi.
Sì, direi.
Anzi, non è anche
ancora,
in ritardo.
Non è ancora arrivata un'intelligenza artificiale che arriva in ritardo. Lo chiedo, chiedo perché no, in realtà mi piacerebbe un po' sempre stimolare ascoltatrici e ascoltatori, anche produttori di applicativi e di intelligenza artificiale, facciamoli diventare come noi, cioè non so, tipo nel tuo caso arriva sì, in ritardo esatto. di mezz'ora esatto. c'ha un figlio appeso alla no, quello no c'ha una lo zaino
sì,
appeso storto,
c'ho il cane in macchina, me lo sono dimenticato.
No, no, scherzo, sto scherzando,
no, no, sono col tavolo a piangere.
Sì, esatto. È una bella idea. Se vogliamo dire all'intelligenza artificiale di essere sempre più come noi, gli possiamo dire devi imparare a arrivare in ritardo,
sì,
perché sennò non ci puoi sostituire,
le cose. Esatto.
Diventerebbe stupidità artificiale in questo caso, però va benissimo,
famosa, molto citata soprattutto tutto in qualche luogo. Allora facciamo così,
sì.
Partiamo con direttamente con l'ospite e chiediamo alla nostra ospite di oggi che
poi presentiamo bene
adesso, intanto
quanto.
Diciamo che è Diletta Hoiskes.
No, non è esatto, è Hoiskes, giusto?
Dipende.
Ok, dipende dal momento della giornata.
Quale
no?
preferivi? Adesso come ti sentivi di più?
Mi sentivo più Hoiskes.
Ah, vedi? Cazzo, vedi? Vabbè. Hai vinto tu, Beppe.
Allora cominciamo così. Ecco i 5 migliori luoghi comuni sulla tecnologia che mettono in luce il nostro rapporto con dispositivi e innovazioni.
Ma come parli bene oggi?
Lo so, grazie.
Okay.
Chiediamo a te di scegliere il luogo comune con cui partiamo quest'oggi.
Wow.
La tecnologia ci ha reso schiavi. Ormai c'è un'app per tutto. Non fanno più le cose come una volta. La tecnologia sostituirà tutti i lavori. Se non sei sui social, non esisti.
Sembri Al, l'intelligenza artificiale.
Era un pochino più flemmatico Al, sì, però esatto. più o meno.
Però ho fatto la mia versione di ChatGPT, che è proprio mia. Cioè quella che... Cioè,
te la sei introiettata.
Per come me la immagino. Cioè io mi immagino che la mia ChatGPT parli non tanto robotica, poco.
Un po' più calda di un robot.
Diletta, fra questi 5 luoghi comuni, quale preferisci? Per la puntata di oggi, perché poi non sappiamo di cosa parleremo. Però così, quello che ti stimola di più.
Ma la mia domanda è, devo sceglierne uno per smontarlo? Perché
sì.
questa sarebbe una cosa che mi divertirebbe
sì,
di più.
Sì, dai, facciamo. Diciamo di sì.
Non fanno più le cose come una volta.
Oh, perfetto.
Io avrei scommesso su questo.
Ma veramente?
Sì, perché adesso lo diremo, però Diletta ha scritto un libro che tira in ballo le tecnologie, non l'intelligenza artificiale e basta, ma secolari. E infatti siamo sempre nella stessa ruota, cioè il meccanismo di una tecnologia arriva in una società, gli effetti che ha sulla società è un po' sempre lo stesso.
Questo perché non c'è il ritardo ancora, perché non hanno ancora messo il meccanismo del ritardo umano.
Dello sbaglio.
Dell'errore. Allora, presentiamo per bene la nostra ospite. Diletta e il cognome lo faccio dire a lei, così non facciamo errori, ti prego, perché...
No, stavolta mi sento più Hoiskes.
Più Hoiskes, esatto, ricercatrice alla Statale di Milano, cofondatrice di Immanence, ha scritto per Il Saggiatore Tecnologia della rivoluzione, progresso e battaglie sociali dal microonde all'intelligenza artificiale.
Che noi abbiamo letto.
Sì.
Rullo di tamburi, perché non sempre leggiamo tutti i libri, perché ovviamente magari l'ospite lo decidiamo la settimana prima, in una settimana leggere un saggio di 300 pagine
però
è un po' complicato.
Devo dire che è stato illuminante, soprattutto la parte del microonde, me lo sono mangiato in maniera molto molto gustosa.
Cavallo però, di battaglia.
Esatto. Partiamo con il perché hai scelto questo luogo comune, perché dici che non fanno più le cose come una volta, visto che studi la storia della tecnologia anche.
Beh, provocatoriamente potrei dire che in realtà alcune delle tecnologie che usiamo oggi, sto pensando alle intelligenze artificiali, sia a quelle generative che sono quelle di cui stiamo parlando di più, ma senza dimenticarci che in realtà l'intelligenza artificiale è molto di più di ChatGPT
certo.
e di altre applicazioni generative che stiamo utilizzando sempre di più, in realtà fa tante cose come una volta e sono un po' alcuni dei problemi che sollevo nel libro, no? Cioè, quindi diciamo sicuramente quel luogo comune non aveva in mente questo, però quello che mi verrebbe da dire è purtroppo il problema principale che vedo io in tante applicazioni che usiamo oggi è che ripropongono tante cose che si facevano esattamente come una volta.
Allora, non pensiate, ascoltatrici e ascoltatori, che parliamo di applicazioni del cellulare, no, parliamo proprio di tecnologie,
anche la
bicicletta.
La lavatrice, la bicicletta.
Esatto.
E c'è una cosa molto importante che esce dal suo libro, ovvero che tendenzialmente chi ha costruito queste cose nella storia, diciamo, del genere umano sono uomini.
Mm-hmm.
Questo è un tema.
Uomini,
quindi,
sì.
Le cose che si fanno come una volta, il riferimento di Diletta, adesso andiamo un po' a sviscerarlo perché è il tema di questa puntata è che ci sono dei pregiudizi, adesso li chiamano bias, proprio di costruzione nell'ideare un oggetto che poi diventa la rivoluzione tecnologica, per cui tutti diciamo oh rivoluzione, in realtà è una cosa che si è già vista, sono processi molto lunghi, però dietro ci sono dei bias, dei pregiudizi, degli stereotipi di genere spesso volentieri che vanno a costruire questo oggetto che poi diventa rivoluzionario e si trascina appunto anche del razzismo, possiamo
certo,
dire sono anche
tutto
esatto.
Trascina.
Basta ricordare il cellulare che si sbloccava con il volto, il primo problema che si è riscontrato con le persone di colore non si sbloccava perché era settato su persone con il volto bianco, ecco, quindi quanto c'è ancora oggi, per esempio, nell'intelligenza artificiale di questi pregiudizi, di questo stereotipo?
C'è moltissimo. Ci sono tutti, diciamo, le disuguaglianze, le discriminazioni, le forme di esclusione sociale che noi abbiamo accumulato nella storia umana. Quindi c'è il razzismo, c'è la misoginia, c'è l'abilismo, c'è tutto. C'è tutto perché non può che essere così, da un lato, perché il problema è, diciamo, il problema è anche la fortuna, in qualche modo, delle intelligenze artificiali è che le addestriamo su dei dati storici, dei dati che sono, diciamo, uno specchio assolutamente parziale della realtà storica in cui viviamo. Quindi sono dati che hanno molte caratteristiche, sono innanzitutto dei dati sociali, sono dei dati costruiti, sono dei dati contestualizzati in alcune culture, in alcune epoche. Quindi uno dei problemi principali, ad esempio, è che noi questi dati molto spesso li prendiamo da alcuni contesti culturali e li trasportiamo e li applichiamo in altri contesti, no? Penso agli Stati Uniti, dove la maggior parte di queste tecnologie viene prodotta. E quindi, diciamo, questi pregiudizi, diciamo, il problema aggiuntivo è che molto spesso non sono nemmeno i nostri pregiudizi. No.
Lasciateci i nostri pregiudizi, mi verrebbe da almeno quelli.
Ci vengono calati dall'alto da una tecnologia fatta dall'uomo bianco di Silicon Valley. Come se ne viene fuori? Vado subito a spoiler. Come si combatte questo spettro che si aggira per
se
il
si
pianeta?
Si può combattere, esatto. In realtà mentre stavamo
se
ragionando adesso
se lo vogliamo
adesso,
combattere anche
se lo vogliamo, sì, cioè noi magari a questo tavolo possiamo dirci che vogliamo combatterlo, certo. Ma se poi la maggioranza non lo vuole fare, qual è come lo vedi il futuro?
O anche la minoranza che ha il potere economico per farlo, perché diamo un attimo l'ordine: le persone che costruiscono le tecnologie sono minoranza nel pianeta, cioè certo. Numericamente sono minoranza, ma hanno certo. Un potere
come dice
molto
Ricky
forte.
Gervais, i ricchi sono una minoranza,
certo. Esatto, lo diceva anche Funari, tra l'altro. Pensate.
Davvero?
Sì, lo diceva Funari.
Forse ha copiato da Funari.
Sì. Può essere.
Allora, come si supera e se si supera? Dicevo che il problema è questo attaccamento sulla storia, no? Cioè questa cosa è difficile da superare e io penso che anche sia fuorviante. Ci sono stati degli esempi negli ultimi anni che hanno proposto di in qualche modo interferire con la storia, no? Cioè modificare questi dati per far sì che non imparassero da dei pregiudizi, cosa che poi si è rivelata essere totalmente controproducente, perché la storia non si può cambiare, no? Nel bene e nel male, per cui diciamo si può fare qualcosa, non si può interferire con quello, per cui i dati ce li teniamo, sono dati che ci raccontano anche di un sacco di problemi, quindi dell'evoluzione, delle non evoluzioni che abbiamo fatto, ed è per questo che il sottotitolo del libro tira in ballo le lotte sociali, no? In qualche modo, e il progresso. Quello che si può fare è iniziare a utilizzarle con un po' più di consapevolezza, responsabilità, cura, no? Tutte parole molto lontane in realtà dall'oggettività tecnica e
dal capitalismo anche, no?
Anche dal capitalismo.
Sì, devo dire poi da questi strumenti.
O anche del dire ho scaricato un'app super bella, guarda, posso fare un sacco di cose. Sì, però chiediti perché le devi fare, certo. Se le vuoi fare, come le stai facendo e che effetto causeranno
sei felice,
sulla società.
E sei felice mentre esatto. Le usi?
Questo è un ottimo punto, perché è proprio il tema, no? di quanto queste tecnologie e di quando queste tecnologie diciamo hanno iniziato a essere assimilate e hanno iniziato a rispondere esclusivamente a dei bisogni economici, cioè quanto di tutto quello che vediamo, utilizziamo, facciamo e viene fatto anche su di noi, no? Perché poi nel libro vengono raccontati esempi di cui mi occupo io, che appunto sono lontani da ChatGPT e sono più vicini a quello che i governi fanno con l'intelligenza artificiale per decidere se prendiamo o no
per fare leggi
welfare. Per fare leggi, quello che una banca decide se darci o meno un mutuo, questi utilizzi qui, molto vecchi, molto antichi, esistono da anni e si chiama apprendimento automatico tendenzialmente, l'intelligenza artificiale classica. Questa intelligenza artificiale classica, diciamo, porta a delle situazioni, delle soluzioni di un certo tipo, perché se noi non la tocchiamo e non facciamo niente, non può che ripetere, come dicevamo prima, quello che è già stato fatto. Ed è lì che noi dobbiamo intervenire.
Gli errori che sono stati fatti.
Gli errori che sono stati fatti. Per cui il punto è chiedersi contestualmente: ma questo risultato è accettabile socialmente, non tecnicamente? Esatto. Questo l'errore che
facciamo. Perché quando parliamo di errori stiamo parlando di prepotenze, cioè di poteri che vanno a infliggere su persone meno potenti, quindi discriminazioni, e quindi adesso non vorrei parlare della schiavitù di 2000 anni fa, però, o anche meno anni fa.
Il libro, per portare un attimo a terra, facendo un esempio molto concreto, perché il libro parte con un esempio concreto, sì. Vi faccio un esempio, prendendolo e mutuandolo dal libro, poi di Letta, correggimi, se una persona ha un pregresso familiare, ad esempio, neanche personale, ma familiare, di effrazioni, qualche cosa che non va con la legge, questa persona viene tramite l'algoritmo attenzionata dalla polizia di Amsterdam, in questo caso, nel caso dell'esempio del libro, per cui in qualche modo, come nel film Minority Report, in qualche modo è attenzionato, come diciamo noi, attenzionato, e può ricadere in un ambito, diciamo, in una discriminazione, a prescindere da quello che non ha fatto.
Esattamente, è una profezia che si autoavvera, no?
Esatto.
Come spesso mi
lo citavi
mi
anche prima, i mutui, no? A chi li concedo, esatto. A chi non li concedo? Se uno è scoperto economicamente, neanche lui o lei è scoperta finanziariamente, ma la sua famiglia ha un pregresso, sei col bollino rosso.
E c'è un punto meraviglioso, secondo me, che tu sollevi nel libro, ed è: perché non usiamo lo stesso strumento
per fare cose belle,
per fare delle cose belle, no?
E buone.
Esatto, infatti una domanda che ci eravamo segnati è: quando la tecnologia ha smesso di essere utile per il progresso sociale ed è diventato un motore esclusivamente capitalistico?
A questo stavo provando a fare riferimento poco fa, nel senso che è difficile tracciare un momento, chiaramente, perché dipende anche da quando facciamo iniziare il capitalismo, banalmente.
La ruota!
Esatto, esattamente. Però, diciamo, se parte dal XVI secolo, dal Medioevo, insomma, il punto è: quando abbiamo allontanato la tecnologia dai bisogni reali delle persone? Lo diceva, diciamo, sto parafrasando Andrew Finberg, che è un filosofo che anni fa scriveva proprio questo, no? Cioè, abbiamo allontanato la tecnologia, l'abbiamo assimilata, l'abbiamo incasellata in un binario che è quello del progresso economico, e così facendo l'abbiamo allontanato dai bisogni empirici, dalle condizioni empiriche dell'esistenza, che altro non vuol dire i bisogni delle persone, no? I bisogni di diverse persone, di diverse società, di diverse culture. Per cui la mia impressione è che sempre meno partiamo da che cosa serve alla società, ad esempio, per progredire, no? E spesso, certo, ci dimentichiamo che l'innovazione, innanzitutto, forse dovrebbe essere innovazione sociale più che innovazione tecnologica o scientifica. Diciamo, l'ideale sarebbe tenere insieme queste due cose.
Sì, quanto il femminismo ha rivoluzionato il concetto di tecnologia? Sembrano due mondi. Chi ci sta ascoltando dice: ma siete matti? Cioè, cosa c'entra?
O lo sta influenzando? No, ne stiamo parlando da 20 minuti.
Esatto.
Effettivamente.
Sì, girandoci un po' intorno, ma adesso andiamo alla ciccia, no? Quindi, quanto il pensiero femminista ha posto un paradigma differente di utilizzo o di visione della tecnologia?
Beh, questo era uno studio femminista, quindi secondo me la cosa importante è che il femminismo, storicamente, come lo ricostruisco nel libro, ha proposto uno studio di questo tipo delle tecnologie per la prima volta nella storia, no? Rifacendoci a una letteratura scientifica che già parzialmente esisteva, però chiedendosi qual è il diverso impatto che la stessa tecnologia può avere su diversi gruppi sociali, quindi chi viene privilegiato e chi viene escluso, fondamentalmente. Questa è una rivelazione fondamentale, e lo è ancora oggi, per cui, diciamo, il motivo per cui io prendo in ballo il microonde è provare ad applicare lo stesso tipo di studio e ragionamento sulle intelligenze artificiali, sulle tecnologie moderne.
Chi esclude attualmente, secondo te, l'intelligenza artificiale? C'è qualcuno che viene escluso?
In qualche modo sì, negli esempi che faccio io nel libro, ad esempio quello che citavi all'inizio, no? La storia di Omar, un adolescente con un background migratorio che ha avuto, diciamo, delle esperienze di vita nei suoi primi anni di vita impattanti, in qualche modo, in condizione svantaggiata sicuramente dal punto di vista economico, ha visto delle cose che altri suoi coetanei non hanno visto. Per questo motivo, diciamo, verrà considerato un criminale, no? Ancora prima di commettere alcun reato.
La lettera scarlatta, veramente, siamo tornati a quella cosa lì.
Ciò che rimane ai margini normalmente, no? Ciò che è escluso e rimane ai margini già a livello statistico, ma nella nostra società tutti i giorni, viene amplificato da queste tecnologie, perché diventa colpevole fino a prova contraria, quasi. Quindi si invertono quasi i principi democratici.
Potremmo fare un passaggio di autoconsapevolezza, cioè se il foro microonde è stato discriminatorio nei confronti della donna degli anni 50-60, quello che è. Allora noi ogni volta, uomo o donna che siamo, prendiamo in mano il nostro telefono, la nostra tecnologia super bella che ci hanno venduto, ci hanno dato gratis, e ci dobbiamo chiedere: tu, tecnologia che adesso userò e sarò felice di usare, sei il mio microonde? Cioè mi stai sottilmente fregando? Dovremmo fare questo tipo di processo?
Ma più che fregando, a me piace dire e raccontare che è bello chiedersi che cosa sta dietro una tecnologia, no? Cioè, perché è fatta in un certo modo? Perché l'iPhone diventa sempre più grande? Perché è fatto così?
Certo.
È l'unico modo in cui può essere fatto? Penso, quali sono le alternative possibili?
Penso a chi ci ascolta e a tutte le volte che anche noi terms and condition li abbiamo flippati bellamente. E ti risponde chi è in macchina adesso che ci ascolta, o a casa che sta lavando i piatti, uomo o donna che sia. Vabbè, ma raga, ma io non c'ho tempo di star lì a vedere.
Non posso leggere un contratto.
Io non ho tempo di guardare.
Tu li leggi, tra l'altro. Ti è capitato di leggere?
Sì, delle volte sì, però dipende quanto è importante, diciamo,
se li trovi, tra l'altro, perché io ormai non trovo più le istruzioni per utilizzare nessuna tecnologia. Accendi, è già tutto pronto col tuo fingerprint, pack fatto.
Le privacy policy però le leggo e rifiuto sempre i cookie.
E lo fai tu. E cosa rispondiamo a chi dice: sì, ma io non c'ho sbattimento di preoccuparmi se questo ferro da stiro è discriminatorio nei confronti della mia compagna?
Ma guardate, io tendo a essere sempre molto cauta sulla responsabilizzazione eccessiva degli utenti. Cioè, chiaramente bisogna essere molto consapevoli di quello che stiamo facendo, e questo, diciamo, riguarda noi, è una scelta che dobbiamo fare. Non possiamo obbligare le persone a leggersi le pagine di privacy policy, però anche quello è un problema, perché in teoria non dovrebbero essere così lunghe, non dovrebbero essere così, diciamo, difficile da comprendere. Cioè, la legge europea ci dice di renderle più facili e accessibili possibili, in realtà. Quindi quello è un escamotage che le aziende trovano per non farcele leggere. Questo è quello che dovremmo sapere e ricordarci. Dopodiché, per me, la responsabilità va sempre messa in chi costruisce, in chi sta sopra, in chi ha il potere.
Gli stati, quindi le aziende. Quindi.
Arriviamo al convitato di pietra, secondo me, un pochino in questa puntata, cioè Elon Musk, che è un grande innovatore, indubbiamente, delle tecnologie che stiamo utilizzando. Ha imposto anche un cambio di paradigma nel pensiero, per esempio, di Trump, sul fatto che le auto elettriche all'inizio erano lo spauracchio di Trump, perché non erano sicuramente sintomo di capitalismo alla vecchia maniera, quindi sgaso, petrolio,
soldi.
E invece adesso Trump ha abbracciato l'auto elettrica. Ecco, Elon Musk è un guerriero tecnologico oppure è un matto visionario da bloccare all'inizio del suo percorso?
Beh, ormai è
troppo tardi.
Ormai è andata, ragazzi.
Ragazzi, lo dice Riccardo Poli.
Siamo matti noi. Qua,
no, good morning a tutti, ragazzi.
Lo dico perché secondo me the best is yet to come, nel senso che secondo me questo è soltanto...
Dice che è un assaggio.
A voglia.
No, cioè, però comunque l'idea che tu lo voglia bloccare o che tu lo possa bloccare è molto divertente,
Noi parliamo a delle persone che ci ascoltano e come utenti possiamo fare delle scelte, l'ha detto anche Diletta, consapevoli. Non parlo di me, ovviamente il mio ego è smisurato, ma non fino a quel punto. Però dico, noi come ci possiamo approcciare nei confronti di Musk? Col pensiero, intendo.
Male. Cioè, nel senso...
Ah, così? Ci possiamo approcciare male.
No, come dicevi tu, possiamo fare delle scelte di consumo, che poi mi verrebbe da dire, veramente possiamo fare delle scelte?
Cioè, possiamo comprare una macchina da 70.000 dollari?
Qualcuno qua dentro potrebbe pagare.
No, io non mi pongo proprio il problema.
La versione base costa 45.000 euro.
Io comunque non mi pongo il problema.
Ritorno, puoi permettere.
No, no, attenzione, una qualsiasi altra auto adesso sul mercato costa tra i 30 e 35.000 euro, con l'anticipo di tot 1.000 euro.
Esatto.
Di tot euro al mese.
Adesso si possono permettere,
non ce ne sarebbero anche così tante in giro, non tutti potrebbero permettersi.
Però certamente anni fa, quando è stata introdotta, invece erano quasi totalmente l'Italia,
di lusso,
no? Come tantissime tecnologie, quando vengono create, introdotte, torna ai bisogni reali delle persone, no? Avevamo bisogno della Tesla,
tutto questo.
Probabilmente no, per cui è un innovatore. Sì, è un innovatore, ha risposto ai bisogni delle persone, non
i suoi bisogni.
Ha creato dei bisogni, come tantissimi altri innovatori di quest'epoca, ha creato dei bisogni.
Sì, che è un po' il meccanismo commerciale anche della pubblicità, ovvero del capitalismo: ti crea un bisogno che non avevi, così ti vendo una cosa. Si potrebbe pensare io vedo sempre questo stesso approccio. Arriva il genio della tecnologia, un tempo era Steve Jobs, e tutti lo guardiamo come fosse un santone, e non c'è più laicità nel guardare la tecnologia, ma diventa fede, diventa
religione.
Qualsiasi cosa venga da lui, io la comprerò.
Certo.
E infatti ci troviamo tutti qua, e fra 80 anni ci troveremo chissà come. è sempre la solita meccanica del pifferaio magico.
Sai che stavo per dire, sta arrivando il pifferaio magico di Longoni, che è un personaggio che non è che ritorna, che
è sempre qua con noi.
A un certo punto esce.
Come si slega questa situazione, questo intossicamento dal santone tecnologico?
Si slega secondo me solo rendendosi conto che non c'è nessuna innovazione che viene fatta da una persona sola. Questo mito dell'eureka, dello scienziato pazzo o meno che sia, che si inventa le cose, cambia il mondo, è una favola che ci raccontiamo da decenni se non millenni. Non è mai stato così, ci sono molto spesso delle persone invisibilizzate, invisibili, che lavorano dietro queste tecnologie. Oggi sono i data workers in Kenya, così come tante altre persone che fanno parte della catena del valore globale dell'intelligenza artificiale. Una volta erano le donne, no? Era la Ada Lovelace di turno, piuttosto che tante altre figure che riprendo anche nel libro. Per cui il punto è sempre chiedersi se effettivamente da un lato un'innovazione possa essere pensata rispondendo ai bisogni delle persone, quando chi la crea non conosce i bisogni di queste persone, o perché è un uomo e fa qualcosa per delle donne, e qui tutto il capitolo sulle tecnologie riproduttive che
fa delle cose per sé, così che non lavora e fa lavorare le donne.
Esatto, anche per cui diciamo c'è sempre un po' questo tema un po' di controllo, no? E a tratti poliziesco, riprendendo l'esempio, certo, che apre il libro, di imporre anche una visione del mondo. Questo lo diceva Donna Haraway molto bene, no? Cioè il punto è qual è il punto di vista che prevale e con cui imponiamo qualcosa attraverso queste tecnologie. E sembra molto filosofico tutto questo, in realtà non lo è, perché concreto. Poi se guardiamo le foto che ogni tanto LinkedIn mi propone degli innovatori nella stanza, che sono 20 uomini bianchi che decidono quali sono le sorti del mondo, io mi spavento, cioè, perché mi chiedo com'è possibile che ancora oggi pensiamo che si possa fare una cosa del genere.
Siamo stati recentemente a un evento, e con questo chiudiamo purtroppo, perché il tempo e i minuti sono sempre pochi. Quindi, per noi, in cui si parlava del futuro del mondo in chiave femminile, e c'erano nel panel tutti uomini.
Ma certo.
E ovviamente ci siamo chiesti, e quindi di cosa dovremmo sentire?
C'è una cosa che vorrei dire, scusatemi, prima di chiudere, che abbiamo parlato di bisogni, abbiamo utilizzato come sempre quel tipo di approccio un po' bisogno, necessità, eccetera eccetera. Invece secondo me una parola chiave sarebbe il desiderio. Cioè noi dobbiamo tornare a capire e a dirci, a chiederci giornalmente quali sono davvero i nostri desideri, e rispondere a questa domanda ovviamente in valore assoluto, quindi togliendoci, astraendoci, facendo uno sforzo di astrazione per dire io desidero questa cosa qua.
Che il poi rischio. Desidero è una bella
è
parola,
una bellissima
perché
parola,
usiamo pochissimo
etimologicamente.
Non mi piace, certo. Preferisco desidero,
però il punto è il rischio qui è di chiudere il campo di possibilità, no? Quindi anche l'orizzonte di desideri, di possibilità che vediamo davanti, di chiuderlo. Cioè io torno a dire che queste intelligenze artificiali classiche, quelle che ci stiamo progressivamente dimenticando in favore di quelle generative, hanno il rischio di cancellare o di, diciamo, tirare indietro un sacco di battaglie che noi come società stiamo provando a portare avanti da anni e sempre di più. Cioè la mia impressione è che da un lato noi tiriamo a chiedere sempre maggior possibilità, sempre più riconoscimento, sempre più fluidità, pensiamo al genere, no? Ma come tante altre cose, vogliamo essere sempre più liberi di autodefinirci.
E le tecnologie impongono
d'altra
sempre
parte,
di più.
Abbiamo delle categorizzazioni che cancellano tutte le sfumature che noi abbiamo, tutto quello che ci rende noi. Io, Beppe, tutti voi, cioè viene cancellato.
E per quello che viviamo anche una schizofrenia non da poco.
Esatto.
Noi come soggetti, proprio persone che desiderano una cosa e poi si trovano ingabbiati in una Tesla.
Ma con
che
una
fa
presunzione
dell'altro.
Di autenticità in qualche modo, no? Di oggettività. Cioè più informazioni abbiamo, più questo è esaustivo, no? E in realtà questa è una grande menzogna. Quindi tutta questa consapevolezza in qualche modo ci serve sicuramente come utenti che usano tutti i giorni questi strumenti, ma in realtà come utenti su cui vengono usati questi strumenti, perché di nuovo le applicazioni di cui mi occupo io sono più queste. Però ecco, cioè richiamare le responsabilità vere di chi ce le ha e di chi ha il potere effettivamente di decidere come gestire, costruire e guidare queste innovazioni.
Facciamo una seconda puntata, direi, perché
sì,
ci
è lunga qua. Sì, esatto, esatto. Dobbiamo interromperci perché il nostro tempo è finito. Grazie Diletta.
Grazie a voi.
Mille.
Questo è Off Topic, fuori dai luoghi comuni. Ci trovate il sabato alle 21, domenica alle 16 su tutte le piattaforme podcast e sul sito di Radio 24 anche in video.
Però ascoltateci solo se lo desiderate, mi raccomando.
Off Topic, fuori dai luoghi comuni. Produzione a cura di Andrea Roccabella.